Prego.
Allora, possiamo cominciare, direi. Quindi, ciao a tutte, ciao a tutti. Grazie di essere qua, tutti quanti. Grazie alla libreria Calusca che ci ha ospitate. Siamo molto contente di essere qui a presentare gli atti di, di due incontri nazionali che abbiamo fatto. Sono stati incontri separati, però volevamo che i risultati di questi incontri, che sono stati separatisti, quindi soltanto fra donne, fossero patrimonio di tutti, perché ne abbiamo tirato fuori dei risultati che secondo noi, e infatti lì vi forniremo questi risultati, secondo noi potrebbero essere utili al movimento tutto. Allora, tutto è cominciato da un... Prima di tutto questi incontri si intitolavano Le donne, i ruoli, la lotta armata, questioni di genere nella sinistra di classe. E sono nati più o meno intorno a un 25 aprile, nel senso che noi da tanto tempo come coordinamenta ci occupiamo, riteniamo molto importante occuparci dei ruoli sessuati, della funzione che questi ruoli hanno all'interno della società e di come vengono usati all'interno della società capitalista, a che cosa servono e di che progetto fanno parte. E appunto il 25 aprile stavamo ragionando sul fatto che abbiamo sentito da vari pulpiti paraistituzionali, chiamiamoli così, un discorso del tipo: ah, le donne che durante la resistenza avevano ottenuto dei posti di comando, comunque avevano partecipato attivamente alla lotta, anche armata, che avevano fatto anche partecipato azioni in armi, che comunque avevano avuto una gestione della propria vita indipendente e autonoma, poi in effetti una volta finita la resistenza, una volta tornate nella normalità, si sono fatte rigettare nei ruoli e non sono state capaci di mantenere le conquiste che avevano ottenuto. A questo punto noi ci siamo messi a pensare, abbiamo detto: beh, no, non è proprio così. Perché? Perché se fosse così facile che con la petizione personale, con la buona volontà, con un atto volontaristico, se fosse possibile mantenere quello che uno ha ottenuto, allora da quel dì che tutte saremmo in un contesto diverso, da quel dì che gli oppressi magari si sarebbero liberati e compagnia bella. Evidentemente non è così. Ci sono dei percorsi che appartengono a questa società e che appartengono alla struttura di questa società, che sono strutturali, che fanno sì che poi si ricompongano tutti i ruoli e tutti i meccanismi che strutturano la società del capitale. E quindi noi ci siamo chieste, forse indagando i momenti che noi abbiamo chiamato di emergenzialità, cioè quei momenti in cui si rompe quella che è la normalità dell'esistente, la normalità della struttura, della società in cui siamo infilate, forse indagando questi momenti e cercando di capire come poi i ruoli sessuati, se si scardinano, come si scardinano e come vengono ricomposti dopo, forse potremmo trovare o scoprire dei modi per venirne a capo e per trovare dei sistemi di lotta che possano scardinarli. Perché questo poi è successo anche durante la Prima Guerra Mondiale, no? Uno dei più famosi momenti in cui è stato detto le donne si sono appropriate del sociale e di tutti i meccanismi della produzione è stato durante la Grande Guerra, perché tutti gli uomini erano al fronte e per la prima volta le donne sono state assunte nelle fabbriche, non solo di armi ma anche nelle istituzioni a tutti i livelli. E, però allo stesso modo, nonostante le cose non ritornino mai come prima, intendiamoci, nel senso che una assume se non altro memoria di quello che è stato, però allo stesso modo, anche lì dopo la Prima Guerra Mondiale, si sono riproposti i ruoli, seppure in maniera diversa, spostata. Però noi ci siamo chieste perché dobbiamo andare a indagare delle situazioni storicizzate, cioè ormai definite nel tempo, quasi che, che ci danno l'idea di appartenere a qualcosa che è passato, che è definito, perché dobbiamo fare un'operazione storica, fra virgolette. E nella nostra vita e nella nostra storia noi abbiamo attraversato dei momenti di emergenzialità che fanno parte proprio del nostro vissuto politico, come quella degli anni 70, e abbiamo delle donne che hanno fatto per esempio delle scelte politiche importanti come quella della lotta armata e quindi della clandestinità, e quindi hanno vissuto un momento particolare che era al di fuori di quella che si può chiamare normalità dell'esistente, e quindi è con loro che ci vogliamo confrontare, non con parlando di situazioni che ci sono lontane. E vogliamo parlare con loro per sapere se durante la clandestinità, durante la lotta armata, quando le donne effettivamente hanno assunto dei ruoli di dirigenziali, dei ruoli di comando, dei ruoli importanti, se i ruoli sessuati si sono scardinati, oppure cosa è successo all'interno per esempio delle relazioni in clandestinità, sono cambiate, non sono cambiate, relazioni maschile e femminile, che cosa è successo? E quando poi sono state rigettate nella normalità, che per loro la normalità è stata ritrovarsi in questa società o prima in carcere o dopo come persone ai margini in pratica, o anche nel tentativo di tornare in situazioni di lavorative banali, no? O anche nel rapporto con i loro compagni, con quelli che sono stati con loro nella lotta armata e cosa è successo dopo. Insomma, loro sono in grado di raccontarci e di ripercorrere insieme queste cose e vediamo insieme di capire che cosa è successo, che cosa non è successo. E quindi abbiamo fatto un primo incontro il 14 dicembre con Barbara Balzerani, Silvia Baraldini e Rosella Simone, che in pratica hanno accettato di parlare con noi, sempre in ambito separato, di confrontarsi, di raccontarsi e di raccontare, cioè in pratica non è stato solo un racconto loro però, è stato un raccontarsi reciproco, nel senso che c'erano tante altre compagne a quegli incontri, alcune delle quali stanno qua e quindi sanno anche in prima persona di cosa stiamo parlando, e quindi c'è stato uno scambio, loro si sono raccontate ma ci siamo raccontate anche noi che magari non abbiamo fatto quell'esperienza ma abbiamo attraversato gli anni 70, e ne sono venuti fuori dei risultati che per noi sono stati assolutamente sorprendenti e che ci hanno in pratica fatto capire che l'analisi separata di genere, quella che noi una volta dicevamo la pratica femminista, cioè quella del partire dal privato che poi è politico, il famoso personale politico, non è una parola vuota ma è un meccanismo che ci può praticamente poi dare degli strumenti per affrontare il politico, e in effetti ci apre a dei risultati che interessano, che sono trasportabili poi al movimento tutto, al sociale tutto, alla realtà politica tutto. Quindi adesso passerei la parola a Margherita che va avanti.
Sì, in realtà poi Noemi, nel senso che magari riassume un po' le esperienze che ci hanno raccontato queste due compagne, che sono tra loro molto differenti, no? E anche questo ha contribuito, diciamo, a mettere le basi di queste, a diramare le varie riflessioni. Un po' io volevo diciamo, esprimere il senso in cui noi intendiamo questa divisione sessuale dei ruoli. E da questo punto di vista è per noi fondamentale un lavoro che è stato fatto da due compagne negli anni 80 e che adesso è stato riproposto da una di loro. che è contenuto in queste ricerche, una degli anni 80 che si chiamava Il Grande Calibano e una invece che è uscita adesso che si chiama Il Calibano e la strega, che è portato avanti da una di loro. E in questa ricerca negli anni 80 queste compagne si sono chieste, cioè cercavano un po' di liberarsi da una doppia strettoia, cioè c'era chi intendeva il ruolo femminile, quindi tutto il ruolo di riproduzione, di cura, tutta la costruzione sociale della donna come una costruzione culturale, cioè quindi diciamo combattendo la cultura maschilista eccetera ci si libera anche dei ruoli, e chi invece la legava al contrario allo sviluppo capitalistico, e quindi la questione femminile nasce con la questione proletaria, nasce con lo sviluppo del capitale. Entrambe queste letture erano in realtà parziali e non convincevano, come non convincono neanche oggi, e grazie alla ricerca di queste compagne che sono andate indietro nel tempo a cercare di capire da dove vengono fuori questi ruoli, come sono stati costruiti, effettivamente hanno gettato una nuova luce anche sul modo di intendere lo stesso capitalismo, per cui andando ad indagare quel momento storico che è chiamato di accumulazione originaria, quindi del passaggio dal feudalesimo al capitalismo, in quei processi di accumulazione che hanno visto la recinzione dei campi e quindi l'espropriazione della terra, diciamo, delle terre comuni, delle comunità, eccetera, hanno detto: se noi continuiamo a guardare, a cercare l'origine del capitalismo soltanto diciamo dal punto di vista delle merci, della produzione, del lavoro salariato, del grano, insomma, e non guardiamo invece tutto quello che è a monte, che permette in realtà appunto il lavoro produttivo, che è appunto la procreazione di forza lavoro, la riproduzione, quindi il lavoro che viene assegnato alla donna, non capiamo in realtà nulla, cioè insomma la visione che abbiamo del capitalismo è parziale, per cui il fenomeno della caccia alle streghe diventa il controaltare di tutti questi fenomeni invece propriamente industriali e del cambiamento del modo di produzione, e quindi viene alla luce tutto quel lavoro che è stato fatto di disciplinamento delle donne, di un corpo quindi sociale che aveva un'importanza anche fondamentale prima, un ruolo nella comunità, quindi vengono espropriate le donne del proprio sapere, non siamo più in grado adesso infatti di conoscere diciamo il nostro corpo, di prendercene cura, prenderlo in carico da sole, no? Abbiamo piano piano delegato agli esperti, ed è un processo appunto che comincia tanti secoli fa e che oggi forse raggiunge un momento culminante, e invece quel momento degli anni 70 anche da questo punto di vista aveva sancito una rottura, le donne si erano invece riappropriate di quel sapere, no? L'esperienza dei consultori ad esempio nasce come esperienza politica, come momento non soltanto di come momento separato di incontro tra donne, come momento di progettualità, di lotta politica tra donne e contemporaneamente di riappropriazione di tutto questo sapere. Poi anche quell'esperienza là purtroppo si è richiusa, i consultori sono diventati di Stato, noi abbiamo di nuovo delegato agli esperti e adesso siamo in un contesto di completa medicalizzazione, no? E in questo momento, diciamo, dopo con questa grande crisi che è iniziata nel 2007, con tutti i fenomeni di globalizzazione, eccetera, questi processi in realtà si sono intensificati, quindi adesso sono in atto nuovi meccanismi di disciplinamento del corpo delle donne e quindi una riaffermazione di quei ruoli che in parte, come poi continueremo a dire, erano saltati negli anni 70. Quindi quando parliamo di divisione sessuata dei ruoli, noi intendiamo diciamo identificare questa la scissione tra il lavoro di riproduzione, il lavoro di cura, che è inteso in senso molto ampio, non è soltanto dare alla luce un bambino oppure no, ma è tutto quello che passa anche per appunto la tenuta delle relazioni sociali, la cura, il lavoro
i servizi
di pulizia, tutto quello che poi rende possibile quel lavoro salariato, le serve, esatto. E in questa divisione chiaramente c'è stata una divisione anche all'interno della stessa comunità tra maschi e femmine, per cui si è rotta anche una solidarietà che prima c'era all'interno delle comunità e i generi si sono ritrovati nemico uno dell'altra, quindi questo era per darvi un quadro diciamo di come noi intendiamo questo oggetto di indagine che abbiamo preso. Però adesso direi che Noemi può parlare delle varie...
Prima che cominci Noemi volevo dire una cosa sulla definizione di ruolo, perché noi siamo sempre partite dal fatto che siamo convinte che il maschile e il femminile siano costruzioni sociali e non, che non ci sia nulla di naturale e di precostituito. Che la costruzione dei modelli, che la costruzione del maschile e femminile sia una costruzione di modelli. Tant'è vero che riporto due righe che ha scritto Daniela nel suo libro Una donna di troppo, in cui dice che i bambini e le bambine assumono il ruolo sessuato che gli dà il sociale prima ancora della conoscenza, di avere coscienza del ruolo biologico, del sesso biologico. Quindi il bambino e la bambina diventano maschietti e femminucce prima ancora di sapere se sono maschi o femmine. Ecco, ti do la parola.
Non sono solo io che lo dico.
No, no, ma pensi come... No.
L'hai detto bene.
L'hai detto bene.
Allora, in realtà appunto come dicevamo prima, le compagne che abbiamo intervistato erano Barbara Balzerani, Silvia Baraldini e Rosella Simone. Ovviamente tre esperienze completamente differenti, addirittura ricordo quando abbiamo parlato la prima volta con Barbara per prepararla, per invitarla comunque a partecipare a questi incontri, che addirittura giustamente lei ci disse: ma io non sono femminista, perché dovrei, cioè nel senso, perché me ce ne sono tante di compagne femministe, perché venite a chiedere di farmi parlare dei ruoli appunto nella sinistra di classe. E noi invece, proprio appunto per l'introduzione che faceva Elisabetta, abbiamo in realtà scelto quello perché un po' era anche un po' un legame più diretto come memoria storica tangibile e non celebrativa, e anche perché effettivamente questo è sempre uscito fuori nei discorsi fatti con la coordinamenta già dai primi tempi. C'è sempre stato effettivamente un riconoscimento, soprattutto dalla mia generazione dei trentenni in giù, probabilmente, non so se anche prima, comunque un buco di trasmissione, di memoria, di saperi, di tradizioni tra appunto gli anni 70 e una generazione che è nata negli anni 80. Un buco non nel quale nessuna di noi è consapevole di quello che è stato conquistato col femminismo o di quello che ha rappresentato, però appunto è sempre qualcosa che è delegato al passato, quindi quello che ha rappresentato là, non quello che ha rappresentato per me, perché le generazioni successive, proprio per le rotture che ci sono state e la mancanza di trasmissione, hanno creato appunto una pacificazione sociale talmente forte da far sì che appunto il femminismo è passato anche appunto come qualcosa che era ormai vinto, no? E quindi non c'era più bisogno di niente, un po' quello che Marghe dicevo anche rispetto, no, ai ruoli sessuati, è avvenuto proprio perché non c'è stata in realtà una circolazione comunque di notizie anche di quello che è stato realmente quella lotta femminista. E anche normalmente, no, nelle discussioni più banali viene fuori: no, però vabbè, adesso voi avete conquistato tutto, non avete più problemi di lavoro, potete fare qualsiasi cosa voi volete, avete l'indipendenza, avete l'autonomia e quant'altro. E quindi è stato anche un lavoro di decostruire questo pensiero strumentale del sistema neoliberista e patriarcale, perché è stato attraverso questo sistema che in realtà noi siamo state sussunte fondamentalmente in un sistema in cui appunto per noi è normale la medicalizzazione, per noi è normale che ci siano a rappresentarci le quote rosa, per noi è normale che se c'era la guard come donna di potere, allora noi abbiamo conquistato il mondo. Assolutamente non è così, ovviamente. E quindi in realtà abbiamo chiesto a loro di mettersi un po' in discussione su questo, quindi abbiamo parlato con loro prima in modo tale che anche loro riflettessero un po' sulle mille domande che ci sono venute, cioè penso che ne avremmo fatte al minimo 10 sì. Ad ognuna. E in realtà poi durante gli incontri, parlando con loro, diciamo che le differenze che sono uscite fuori, importanti, che abbiamo un po' sottolineato, sono uscite fuori rispetto, diciamo, alla questione carceraria. Ovviamente tutte e tre in qualche modo hanno avuto a che fare con il carcere, quindi in tre modi differenti hanno tirato fuori le loro esperienze, e da queste in realtà è andato tutto il discorso appunto sulla rottura della normalità. E cercherò di essere breve perché veramente, cioè, non so, non so, potrei parlare ore. E, per esempio, allora, Barbara ha avuto, ci ha raccontato per esempio nella sua esperienza carceraria di quanto appunto avvenisse all'interno delle donne che venivano appunto messe in carcere, cioè era sempre stata una rottura della normalità, quindi si entrava in carcere e c'era una rottura rispetto a quello che era il loro ruolo fuori, la loro condizione, cioè ci si ricreava quasi da zero una propria identità. Un'identità che ovviamente sviluppava anche una forte cura della propria persona, non solo estetica, anche quella, perché ovviamente anche quello era un passaggio importante per alcune donne che magari appunto vivono in condizioni di periferia, borgate, insomma brutte situazioni, e quindi si annientavano completamente nei confronti della loro famiglia, no? Del loro ruolo di madre, di figlia o di quant'altro. E quindi lei ha messo in luce quanto invece questa rottura avvenisse. E un po' a Roma si dice ti parte la brocca, cioè nel senso che impazzisci e compi un atto completamente folle, e in realtà quello era il meccanismo per cui scattava questa ripresa del sé. Questo però in realtà poi si rompeva nel momento stesso in cui finiva, diciamo, la condizione, cioè quando si interrompeva ovviamente, cioè la condizione carceraria finiva e si ritornava a quella che era la normalità. E queste donne ritornavano esattamente nello stesso ruolo. Un esempio molto carino che lei racconta di questa donna rom che... con la quale ha avuto un rapporto, in realtà lei non è mai stata con le detenute normali, però facendo lavoro da scrivana comunque aveva dei rapporti ovviamente tutti i giorni con queste donne, e lei raccontava che era molto triste di dover uscire dal carcere, perché in realtà all'interno del carcere non doveva né rubare né vivere in campo e non aveva nessuno che la comandava, e quindi nel carcere lei era riuscita a trovare ad essere libera, esatto. E quindi notare questo, che è un po' un controsenso, no? Se no, se uno poi analizza quello che è normalmente, ovviamente come compagni e compagne sosteniamo rispetto al carcere, però effettivamente era interessante come nodo capire che a volte momenti in cui sei escluso dalla società, no? Perché quello è un momento in cui si viene completamente straniati da quello che ci circonda, poi però crea la possibilità invece di rigenerarsi in qualche modo. E, quindi, per quanto riguardava Silvia, invece Silvia ovviamente era in un contesto statunitense, quindi anche per noi che la ascoltavamo completamente nuovo, differente, perché insomma diciamo che la nostra posizione sugli Stati Uniti non è proprio di amore incondizionato. E lei invece ci ha raccontato un altro livello, perché per esempio, questo un po' per contestualizzare, lei sosteneva che per esempio per quanto riguardava le questioni di genere negli Stati Uniti di quel periodo, degli anni 70, in realtà ci fosse un legame molto più forte tra le compagne, cioè la componente femminista all'interno di quei gruppetti comunque che c'erano e faceva parte, era molto forte ed era determinata anche in gruppi comunque di lotta armata, era evidente rispetto a quello che magari appunto è stato il movimento appunto della lotta armata in Italia, in cui effettivamente, come dicevo anche prima, Barbara non si definiva una femminista ma una compagna. Invece loro questa definizione se la sono data da subito, e quindi si parte da un contesto ovviamente, diciamo, di almeno di coscienza del sé differente. E la rottura in quel caso lei la raccontava come invece una specie di momento in cui si creava un gruppo, Questo anche perché ovviamente le carceri statunitensi sono differenti rispetto alla gestione all'interno del carcere, quindi diciamo anche gli spazi comuni sono vissuti diversamente, cioè le ore in cui loro condividono gli spazi comuni sia d'aria che all'interno, tipo l'uso della biblioteca o comunque degli altri laboratori, è diciamo nel momento in cui chiudono la chiave, quello che tu fai all'interno sei libera di farlo, non c'è una diciamo una disciplinamento ferreo come è stabilito qui in Italia. E questo ovviamente non è che rende le carceri americane migliori, è semplicemente per diciamo una somma per contestualizzare un pochino. E quello che invece veniva fuori era il fatto che queste tante differenze tra le donne che componevano ovviamente il carcere negli Stati Uniti poi comunque in qualche modo creava gruppo. E quindi si andava a creare un legame e un confronto forte tra queste donne che tentavano di scardinare, di rompere la normalità all'interno invece della collettivizzando in realtà la loro situazione, la loro condizione umana, quindi di affrontare il conflitto sia interno che esterno però in maniera collettiva. E quindi questo ci è sembrato un altro passaggio importante poi per darci altri spunti. Nel caso invece di Rosella invece aveva diciamo questa doppia faccia, no, di ruolo, in cui era stata comunque sia carcerata che invece aveva vissuto la situazione comunque da parente, da esterna, a quindi da appoggio esterno di un carcerato. E quindi nel suo ruolo appunto di appoggio esterno, quello che ci ha lampato molto agli occhi è stato il fatto di evidenziare che in quanto donne che supportavano mariti, figli o quant'altro arrestati per vari motivi, in realtà quello che le legava e che le faceva rompere la normalità era quello comunque di lottare contro ovviamente l'istituzione per ovviamente evitare che questi fossero sbattuti a destra e manca, che avessero comunque tutte le cose possibili per avere una sopravvivenza decente all'interno del carcere. Quindi tutta la lotta esterna che ha fatto uscire diciamo in queste donne che magari prima di quel momento non si erano mai messe alla prova su nulla, non si erano mai in realtà determinate dal punto di vista politico, creare comunque un loro fare politico. Allo stesso modo però questa normalità non è che si rompeva o ritornava esattamente la stessa come nel caso appunto di Barbara o di Silvia, ma addirittura assumeva, si ribaltava all'interno proprio della rottura, cioè il fatto che loro prendessero coscienza politica di lottare piano piano e di prendersi appunto, cioè di diventare anche delle leonesse contro l'istituzione e facendolo anche insieme, a un certo punto questo meccanismo si trasformava in realtà in una piena e totale asservimento in realtà all'uomo carcerato, e quindi al di là di quello che lui aveva fatto, rappresentava o era o in qualche modo poteva anche essere stato ovviamente uno degli elementi, no, anche di oppressione delle donne stesse che poi ovviamente appoggiavano tutto il movimento di parenti dei carcerati, riportavano queste donne che avevano trovato una forza, trasformavano la forza fondamentalmente nell'asservimento totale a quella lotta, a quella battaglia. Il che ci ha fatto pensare ci ha portato a pensare a quello che sono le modalità di lotta. E tutti questi tre esempi in realtà ci danno un po' quello che è poi un punto che in realtà penso non sia ancora risolvibile, però sul quale discutiamo e continuiamo a tentare di capire, di analizzare meglio, è il fatto che appunto le pratiche di lotta vanno, ovviamente ad oggi vanno rimesse in discussione, forse vanno anche cambiate, non lo sappiamo, non abbiamo la risposta, però aver avuto la possibilità di piano piano elaborare anche nel tempo, negli anni, queste diciamo chiacchiere tra compagne ci ha fatto diciamo più o meno arrivare a questo punto.